lezione numero 19, seconda ora. Analizziamo il procedimento del plano contemplato all'articolo 667,4. Dicevamo che in alternativa al rito giurisdizionale ordinario, il codice contempla la possibilità per il giudice di esecuzione di operare con forme più snelle, utilizzando un rito caratterizzato appunto dall'assenza di contraddittori. Ma questo rito è riservato ad ipotesi tassative, dove la legge tace, come dicevamo, ma è meglio ricordarlo perché è importante, il procedimento, le forme da utilizzare, il rito di riferimento è quello dell'articolo 666, che è il solo che appunto assicura il tasso necessario di garanzie giurisdizionali. Questo però non significa che l'adozione del meccanismo del plano implichi una definitiva lesione dei diritti del contraddittorio. Prima di tutto quello di difesa è la privazione del pari definitiva della possibilità di esporre in un'udienza di fronte ad un giudice le proprie ragioni. Lo schema del procedimento di cui parliamo è infatti articolato in maniera tale da posticipare l'esercizio di questi diritti, rimettendo alle parti la scelta, una volta conosciuto il provvedimento emesso, a seguito di rito semplificato, se richiedere o meno che la questione decisa attraverso questo rito semplificato venga nuovamente sottoposta al vaglio del giudice dell'esecuzione, questa volta con la procedura più garantita prevista dall'articolo 666. Questa configurazione ha indotto a parlare, a proposito di questo rito, di procedimento a contraddittorio differito. La presumibile scarsa dialetticità delle questioni risolvibili, insieme alla necessità di operare rapidamente nell'interesse dello stesso condannato, consente, perlomeno in prima battuta, di utilizzare forme attenuate di giurisdizione. Ma qualora la presunzione legislativa non trovi riscontro nel caso concreto, sia quindi disattesa nel caso concreto, smentita, si ha il ritorno al procedimento di piena giurisdizione e alle garanzie tipiche di questo procedimento. Ma quali sono queste questioni che vanno trattate con questo rito a garanzia giurisdizionale attenuata? Quelle innanzitutto dettate dall'articolo 667, l'abbiamo visto, i dubbi sull'identità fisica del detenuto, così come l'applicazione dell'amnistia e dell'indulto, e anche l'applicazione di pene accessorie, confisca o restituzione di cose sequestrate ex articolo 676 del codice di rito. Quanto all'innesto di questo rito de plano, dobbiamo dire che l'organo giurisdizionale non ha bisogno di essere attivato in maniera formale e quindi si potrebbe dire che egli agisce d'ufficio, anche se comunque vi è sempre la necessità che una qualche notizia o richiesta gli giunga, magari nel corso di un procedimento instaurato ex articolo 666. La decisione che il giudice emette è assunta senza alcuna mediazione delle parti e si concretizza all'esito di una valutazione compiuta al di fuori degli schemi di un'udienza. Questo è il solo momento informale della procedura in esame, perché all'atto stesso della decisione la forma prende di nuovo il sopravvento. Il giudice infatti emette una ordinanza motivata che bisogna comunicare al pubblico ministero e notificare all'interessato. Comunicazione e notifica sono orientate a soddisfare che cosa? La facoltà di proporre opposizione avverso l'ordinanza. Questa opposizione può essere formulata dal pubblico ministero, dall'interessato e dal suo difensore, ovviamente nel caso che l'interessato ne abbia nominato uno di fiducia, perché fino a questo momento non è prevista alcuna nomina di difensore d'ufficio. L'omessa previsione di questa nomina si spiega, a ben vedere, senza difficoltà, perché l'opposizione, che non necessita di alcuna allegazione di motivi, di alcuna esplicazione di motivi, è di per se stessa sufficiente a far iniziare il procedimento ex articolo 666. Ed è in quella sede che avverrà la nomina dell'eventuale difensore d'ufficio. Nessun termine condiziona il deposito dell'ordinanza emessa de plano, né la sua comunicazione o notifica. Si dice soltanto che l'uno e le altre devono avvenire senza o ritardo. L'opposizione, invece, presentata dalle parti, si presenta in forma scritta o comunque deve essere raccolta in un verbale presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione o, nel caso di interessato detenuto, presso l'ufficio matricola del carcere. Questa opposizione deve essere presentata entro il termine perentorio di 15 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza. Evidente il significato di questa disposizione. Trascorso il termine, il provvedimento assume i caratteri della definitività, diventa cioè irrevocabile. Da sottolineare che il giudice dell'opposizione, stando alla lettera dell'articolo 667,4, sembra essere il medesimo che aveva già deciso de plano. E qua emerge una violazione palese del principio di imparzialità. Il medesimo giudice decide in veste di giudice dell'opposizione sul provvedimento da lui stesso emanato. Quindi è auspicabile che nella prassi questo giudice dell'opposizione sia quantomeno persona fisica diversa dal giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. Abbiamo così esaurito la disciplina del procedimento esecutivo dinanzi al pubblico ministero e quello della giurisdizione esecutiva in senso stretto, ovvero quella che si svolge dinanzi al giudice dell'esecuzione. Adesso passiamo all'analisi di quella che invece è la giurisdizione rieducativa, che riguarda invece i provvedimenti adottati dalla magistratura di sorveglianza, quindi altro organo giurisdizionale che opera in fase esecutiva e che adotta i provvedimenti estintivi, sostitutivi o modificativi del comando sanzionatorio penale che discendono da un giudizio di funzionalità della pena in chiave rieducativa o dall'accertamento della pericolosità del soggetto, questo quando si tratta di misure di sicurezza. Ma la magistratura di sorveglianza adotta nell'ambito della sua giurisdizione anche provvedimenti destinati ad incidere in senso più lato sulla misura e sulla qualità della pena inflitta, come permessi, licenze, ammissione al lavoro esterno. E risolve anche tutte le controversie insorte in ordine alla violazione dei diritti soggettivi dei detenuti in espiazione di pena. Questo è l'ambito ampio entro il quale si esercita la giurisdizione rieducativa. Dunque, questa giurisdizione è quella affidata dagli articoli 677 e 684 del Codice di Procedura Penale, dall'articolo 677 fino all'articolo 684, ma affidata anche alla medesima magistratura di sorveglianza, dalla legge d'ordinamento penitenziario e da numerose disposizioni di leggi speciali. In particolare, questa giurisdizione è esercitata dal magistrato e dal tribunale di sorveglianza, che sono, ricordiamolo, organi giudiziari ad hoc, a differenza invece del giudice dell'esecuzione, che, come abbiamo visto, è di regola lo stesso giudice che ha emanato in sede di cognizione il provvedimento da eseguire. Vedremo nel dettaglio quali sono i principali provvedimenti emanati dalla magistratura di sorveglianza, ma ricordiamo, in estrema sintesi, concessione e revoca delle misure alternative alla detenzione, ivi compresa la liberazione condizionale, la sospensione dell'esecuzione della parte finale della pena detentiva, applicazione, esecuzione e revoca delle misure di sicurezza, la decisione sui reclami presentati dai detenuti che lamentano che i loro diritti soggettivi siano lesi dall'amministrazione penitenziaria. La giurisdizione rieducativa ha dei connotati particolari e peculiari che la differenziano dalla giurisdizione cognitiva. Due in particolare questi connotati: un inevitabile allargamento delle maglie del principio di legalità e di tassatività, che deriva dal fatto che gli elementi rilevanti ai fini dell'adozione di una misura rieducativa non possono essere rigidamente prefissati. Pensiamo ai concetti di grave comportamento, di meritevolezza del beneficio che sono posti a base della concessione dei permessi premio, che sono le condizioni necessarie per la concessione dei permessi premio previsti dalla legge sull'ordinamento penitenziario. Altro tratto distintivo: assenza della struttura triadica tipica del processo di cognizione, che deriva dalla mancanza di un autentico conflitto di interessi tra il condannato e il pubblico ministero, perché anche l'ufficio del pubblico ministero persegue l'obiettivo di reinserimento sociale del condannato, verso il quale mira l'istanza rieducativa della pena. E quindi qui avremo, nell'ambito di questa giurisdizione, avremo il rappresentante dell'accusa nelle vesti di un interlocutore e solo eventualmente di un contraddittore dell'interessato, e il giudice invece nelle vesti del difensore della funzione rieducativa, quindi assenza della struttura triadica tipica del sistema accusatorio, che è postulata dal sistema accusatorio nell'ambito del processo di cognizione. E sulla base di queste caratteristiche, la giurisdizione rieducativa è definita come un modello processuale di giudizio sull'uomo in esecuzione di pena, laddove la giurisdizione cognitiva verte sul fatto, la giurisdizione rieducativa appunto verte sull'uomo, pone l'uomo al centro del procedimento penale. Ma nonostante queste differenze, abbiamo anche sottolineato forse nel corso della nostra prima lezione, che la giurisdizione rieducativa tende in qualche maniera oggi a sovrapporsi alla giurisdizione cognitiva. Perché? Il fenomeno è collegato alle ipotesi di misure alternative applicate ab initio, cioè immediatamente dopo la chiusura del processo di cognizione, a soggetti che si trovano ancora in stato di libertà. In questa ipotesi ricorderete come il pubblico ministero sospende l'ordine di esecuzione, e questo ha generato un singolare effetto, che nella maggioranza dei casi la pena detentiva erogata dal giudice della cognizione svanisce nel nulla, senza essere stata eseguita neppure in minima parte, travolta dall'istituzione di un tribunale di sorveglianza chiamato ad applicare quella che qualcuno non esita a definire la vera commisurazione della pena. Quindi, se da un lato la differenza di natura tra giurisdizione cognitiva e quella rieducativa porterebbero ad anche una distinzione di modelli processuali, di contro queste sovrapposizioni spingono invece verso un unico modello giurisdizionale di riferimento. E quindi al momento è questo il problema in cui si dibatte la giurisdizione rieducativa: capire qual è effettivamente il modello necessario a questo genere di giudizio. In materia è intervenuto di recente anche il legislatore del 2017, ma con esiti, come vedremo, non appaganti.